come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Da Come Aprile. Trasmissione che qui sulle nostre frequenze si è data l'obiettivo di accompagnarvi, accompagnarci tutti quanti alla data del 25 aprile. Quest'anno sono, lo sapete, 80 anni dalla liberazione. Oggi invece è martedì 15 aprile, io sono Diana Santini, staremo insieme come sempre fino alle 11 circa. E come sempre iniziamo con la viva voce dei partigiani e delle partigiane. Abbiamo lasciato ieri a metà il racconto del 25 aprile, della giornata del 25 aprile, di Laura Fabbri Wronowska, nipote di Giacomo Matteotti, un racconto raccolto alcuni anni fa da Silvia Giacomini, che ringrazio e saluto. L'insistenza della giovane partigiana per partire, per scendere dai monti, per andare, per scendere a Genova, e poi la ricerca nel racconto di Laura Fabbri Wronowska di un luogo in cui stabilire il comando partigiano, i fascisti ancora in giro ma in evidente procinto di fare le valigie e partire, la gioia, la paura, il turbamento di Laura Fabbri, che nel tragitto dalla montagna alla città tratteneva le lacrime, perché una partigiana che piange, dice lei, non si può vedere. E poi che cosa succede? Eccoci qua.
Quella notte del 25 aprile, Antonio, l'aiutante maggiore, era figlio di ricchissimi commercianti in tessuti. E Antonio disse: beh, insomma, venga a dormire a casa mia. Dove andavo io? Sotto i ponti. E venga a casa mia che ci sistemiamo. E questa casa, con la luce elettrica, pulita, coi tappeti in terra, e davanti a questa tavola con la tovaglia, le posate, tutte robe per 18 mesi completamente ignorate, si mangiava con le mani. E portò in tavola una scodella, una enorme scodella piena di spaghetti bianchi, dicendosi mortificata che non aveva più pomodori. Signora, io sono abituata a mangiarla senza sale, senza condimento, quindi. E lì feci una figuraccia, perché ne mangiai una quantità di cui ancora adesso mi vergogno. Io avevo anche ricevuto un'educazione piuttosto signorile, per cui insomma mi sentivo una selvaggia, sporca. La mattina dopo, tutte e due disarmati, decidemmo, noi due, per poter fornire delle informazioni un po' più precise al comando, che nel frattempo era sceso dalle vallate interne, decidemmo di fare un giro per Genova. Una parte di Genova, il municipio, era tutto, entrammo in questi uffici, era il caos totale, tutti che cercavano di scappare. In questo caos i cittadini genovesi passeggiavano tranquillamente. E io dissi a Antonio: ma questi non sanno forse neanche in che momento sono, in che giorno sono, che la guerra sta per finire, perché nel momento in cui arrivavano gli alleati, per i cittadini la guerra finiva. No, i genovesi erano, o lo fingevano o lo erano, completamente indifferenti. La gente passeggiava, guardava vetrine per altre, vuoto di tutto. E decidemmo di tornare al Britannia. Dico, vediamo se ha preso un po' di colore e di coraggio il proprietario. I tedeschi se ne erano tutti andati. A quel punto lì prendemmo possesso del Britannia, l'Antonio cominciò a organizzare. A me disse subito: guarda, c'è una macchina da scrivere, questa è la tua scrivania, mettiti qui perché sicuramente avremo da lavorare. E così poi è successo, 2 mesi inchiodata alla macchina da scrivere. Ero l'unica donna della divisione.
E com'era per una donna, appunto, l'unica, fare parte di una divisione?
Io personalmente non ho avuto problemi. Dipende da come ti presenti. Io, dopo aver parlato col comandante, disse: va bene, io voglio essere normale come tutti, non voglio privilegi perché sono tua cognata, perché sono nipote di... Lui mi disse: va bene, allora ti assegno a quel distaccamento. Era comandato da questo Furia. Io andai da lui e gli dissi: comandante, io non voglio privilegi, faccio quello che fanno gli uomini, però dia ai tuoi uomini partigiani erano in genere piuttosto belli, perché forse la generazione che Mussolini aveva tirato su con le sue palestre meravigliose, con i suoi saggi ginnici, eravamo sani e belli, sì, anche fisicamente robusti, ben fatti, e i nostri partigiani erano figli di quella generazione. Dì ai tuoi uomini che io, primo, non sono una donna disponibile. Due, inutile che ci provino, perché tanto ho nel cuore un grande amore, per cui tutti gli altri, belli, simpatici, disposta a curarli come ho fatto, a dividere con loro tutto, ma tutto finisce lì. Io dico sì al comandante, e sono una donna e quindi ho un problema mensile, sai, allora non era come adesso, tutto era coperto dal riserbo. Sì, io sono una donna e quindi una volta al mese ho un problema. Lui mi fece così, dice, lo so, ho tre sorelle, so di cosa si tratta. Ecco, è possibile che se il momento non è di tragica emergenza, è possibile che io tre giorni al mese ti chieda di poter restare a casa, perché diventavo uno straccio. Poi era complicatissimo, non avevamo nulla, non esistevano gli assorbenti, li hanno inventati dopo, e c'erano dei triangolini di cotone che venivano messi in un'apposita bacinella coperta, perché tutto era pudore, non si doveva sapere. Non c'è problema, basta che tu me lo dica. E così, devo dire, io ho imparato tutte le possibili parolacce in dialetto, perché volavano. Non si doveva cantare, perché i tedeschi dal fondovalle, i partigiani, era silenzio e possibilmente proprio non è, dei fantasmi, questo era il nostro sogno, ecco, poter essere dei fantasmi.
Come ha scelto poi di diventare partigiana?
All'8 settembre mia madre entrò in ansia, in crisi, perché mio fratello prestava servizio militare alla caserma di Bolzaneto. La clandestinità aveva una rete capillare modesta ma utilissima. Chiamò uno di questi collegamenti. Questo venne immediatamente a casa, venne, parlò con mia madre, la rassicurò, ma mi guardò. Se senta signorina, mi disse questo, lei non sarebbe mica disposta, lei ha la bicicletta, sì. Avrei bisogno che mi portasse questo piccolo bigliettino, sempre cartine da sigaretta, perché così se avevi la necessità di mangiarle, le digerivi facilmente. Io, in coscienza, stava scritto? Non lo so, fatto sta che gli rispose, sì sì, va bene, vado. E così cominciò la mia, devo dire che cominciò con un pianto disperato, e voltandomi trovai mia madre alle spalle, mi cascai fra le sue meravigliose braccia, era una donna un po' cicciutella, quindi era molto morbida, cascai fra le sue braccia piangendo come una disperata, e dicendogli, mamma, ho tanta paura. Lei mi rispose, hai ragione, bambina, perché il peggio deve ancora venire. Bastò quella frase a rincuorarmi e quindi ho preso la bicicletta e sono arrivata a Ferrada, dove trovai il clandestino che mi aspettava, che mi ha accompagnato su, e su trovai Paolino. Paolino era un giovanissimo contadino che di mestiere faceva e il macellaio e, ahimè, faceva anche il calzolaio, per cui mi fece un anno dopo un paio di scarponi che mi ridussero il piede, una piaga sola, perché questo nessuno lo dice quasi mai, il vero problema dei partigiani sono stati i piedi. Piagati, feriti. Nessuno dei miei compagni, per esempio, ha mai avuto, forse vagamente, un raffreddore. Vivevamo vestiti male, poco coperti, però nessuno ha mai preso un raffreddore, una bronchite, niente di niente, ma le piaghe ai piedi, che erano quelli che ci servivano. Ci si muoveva sui piedi, si scarpinava piedi nudi. C'era la tomaia che loro tenevano amorevolmente legata, magari con uno spago, la pulivano anche se dovevano andare all'assalto. I nostri partigiani, guarda cosa vuol dire l'impronta di un'educazione borghese, anche di contadini, le scarpe erano sempre lucide, con le foglie di castagno, ma le pulivano. Questa era la vera tragedia, che non ha niente di eroico, di affascinante, no, erano piaghe ai piedi, dolorosissime.
E così si conclude questo bellissimo, personale, politico racconto, così anche efficace nel farci vivere le emozioni di queste ore. Lo avete sentito nelle parole di Laura Fabri-Oronowska, insieme alla fine di una cosa e l'inizio di qualcosa di nuovo. Buongiorno, benvenuta Chiara Saraceno, sociologa, filosofa, tra i suoi molti ambiti di ricerca e divulgazione sicuramente quello della famiglia, della forma che assumono le famiglie nelle società, del ruolo che le società hanno nel dare forma alle famiglie. Benvenuta, grazie per essere con noi.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, i temi della natalità, della famiglia supposta naturale, della spinta a fare più figli sono tornati negli ultimi anni di gran moda, per certi aspetti comprensibilmente visti i dati demografici e per altri meno comprensibilmente visto il quadro, diciamo, ideologico in cui questi appelli vengono fatti, ma questi temi sono stati anche un elemento centrale fondativo della retorica, delle politiche del ventennio, con delle differenze sia nell'assetto demografico che forse anche negli obiettivi, e invece anche con delle somiglianze. Mi riferisco in particolare a quello che riguarda le conseguenze sulle donne di questo tipo di retorica.
Sì, ha detto che allora la questione era di farne tantissimi di figli, cioè c'erano i premi di natalità, che tra l'altro venivano dati ai padri, non alle madri. le donne erano, cioè l'uomo che
incubatori,
aveva una moglie che faceva, riceveva lui il premio, perché le donne erano semplicemente, come dire, lo strumento per questo, ma erano, cioè, c'era questa idea di fare tanti figli, ma non perché ci fosse un problema demografico di, come oggi, di scarsità, ma perché si parlava dell'Italia proletaria, no? Che doveva mettere sul piatto la sua popolazione, no? E quindi poi doveva anche conquistare i territori per poter mettere a posto l'esubero di popolazione. Quindi era tutta una retorica di potenza fondata sul numero, sulla numerosità della popolazione, e in cui appunto le donne venivano sacrificate letteralmente, anche proprio fisicamente, nel senso che dovevano farne tanti. Che poi la cosa sia riuscita, no, perché il calo delle nascite, che aveva iniziato più tardi che in altri paesi, ma comunque che dall'inizio adesso, se non ricordo male, proprio del secolo, aveva incominciato a esserci anche in Italia, più a livello urbano che a livello rurale, è continuato. Quindi infatti tutto il dibattito anche tra i demografi è se in assenza di politiche questo calo sarebbe andato più rapido, e quindi si hanno avuto un effetto di rallentamento, ma certamente non hanno avuto un effetto di inversione, di tendenza a livello statistico.
Mutatis mutandis, mi veniva in mente che ieri leggevo sui giornali il via libera a questo millino, a questo bonus da 1.000 euro per chi fa un figlio, cotto e mangiato nell'arco del 2025, insomma, diciamo, proposto.
Beh, voglio dire, uno potrebbe dire meglio che niente, però
sì.
non riesce neanche a far fronte a quelli che si potrebbero chiamare i costi di impianto, come dire, quando nasce un bambino c'è la carrozzina, il letto, il materasso, cioè che tutto l'abbigliamento, anche senza dire esagerare. Cioè,
e poi anche una certa dose di fortuna, perché se non sbaglio è stato annunciato alla fine dell'anno in sede di manovra economica, e quindi, diciamo, per portare a termine un bambino che deve nascere nell'arco del 2025 bisogna anche, insomma, anche muoversi e avere dalla propria...
Sì, perché dato che è stato stanziato un tot, viene detto anche nella legge finanziaria che l'ha istituito, che se in corso d'anno si vede che improvvisamente è stato, come dire, c'è un aumento di fecondità, anzi ci sono delle stime che si sa già che anche a livello della fecondità attuale probabilmente non basteranno, allora in corso anno verrebbe rimodulato, e non è chiaro, quindi coloro che eventualmente davvero fossero stati stimolati a dire, beh, dato che vogliamo avere un figlio, cerchiamo di averlo entro quest'anno, così abbiamo almeno 1.000 euro, rischiano di non prenderlo, di prendere di meno di coloro che, avendo deciso per i fatti propri di avercelo già l'anno scorso, quindi lo hanno a gennaio, febbraio, marzo, aprile, quindi lo prenderanno intero, quindi è paradossale, dato che è una misura che c'è quest'anno, non si sa quanto se ci sarà di nuovo e soprattutto se basterà per tutti i bambini che nasceranno.
Una specie di gara, sì, e comunque diciamo mi sembra totalmente destituita di ogni fondamento la possibilità che possa avere un qualche effetto diciamo di natura demografica. Tornando al ventennio, poi è venuta la guerra, no? E l'evento della guerra che rappresenta da che mondo è mondo, no? Una cesura anche per le società, per gli individui, un ribaltamento anche all'interno della famiglia, delle funzioni, dei ruoli, e poi al contempo quella drammatica evidenza del valore della vita, proprio quando i ragazzi, i giovani vanno al fronte e muoiono.
Sì, è diventato chiaro che il mandato che il fascismo dava alle famiglie, in particolare alle donne, di procreare, ma tra l'altro lo veniva a dire, era per dare i figli alla patria, e lì è diventato letterale. Dare i figli alla faccia vuol dire mandarli a morire, fondamentalmente, per una guerra assurda, prima nelle colonie, poi dopo in guerra, per cui i figli venivano veniva chiesto di fare i figli non per il piacere di averli, certo. la riproduzione,
o per avere una società viva e piena di
sacrificarli sull'altare della potenza della patria. Per quello adesso, quando io mi sento dire che bisogna fare i figli per sostenere i costi del welfare, mi vengono un po' di brividi, nel senso che comunque sia i figli non si fanno mai per la patria né per mandarli in guerra. Si dovrebbero fare ex abbondanti accordi, perché fa piacere, allora bisogna incoraggiare chi li vuole fare, non punirli e non renderglielo difficile, però non si può dare questo messaggio che si fanno i figli
per pagare le pensioni o in questo
caso pagare le pensioni, cioè né per mandarli in guerra né per pagare le pensioni, ecco.
Senta, sono passati 80 anni dalla liberazione, viviamo in un mondo che saltella sul baratro della guerra. A proposito anche di figli alla patria, per la prima volta in Italia siamo governati da un partito post-fascista. Che senso ha per lei, e poi la lascio, l'anniversario della liberazione a cui ci stiamo avvicinando?
Beh, il significato di questa liberazione è il nostro, come dire,
senso a oggi intendo, sì.
Oggi è fondativo, e dobbiamo ricordarci che se siamo una democrazia lo dobbiamo al fatto non solo che gli alleati ci hanno aiutato a scacciare e quindi a sconfiggere il fascismo, ma perché c'è stato anche un movimento di popolo, cioè è stata veramente anche una richiesta interna, a differenza di quello che è successo che sono in Germania piuttosto che in Giappone. È proprio stata, c'è stata una forte resistenza interna, e senza, come dire, non mi appassiono ai discorsi sul ritorno del fascismo, mi appassiono ai discorsi sul mantenimento comunque delle libertà democratiche e dei diritti democratici, e mi preoccupa, pensando appunto ai più giovani, il fatto che questa è la prima generazione giovane del dopoguerra che ha di fronte a sé la possibilità di dover andare in guerra, di dover sperimentare una guerra. Questo davvero mi fa paura per loro e per noi.
Professoressa Chiara Saraceno, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata. E a chiudere, come sempre, adesso linea a Marcello Lorrai e al suo racconto musicale, e non solo, dei giorni, delle settimane della liberazione, oggi Crapa Pelata.
Già da alcuni anni apprezzato fisarmonicista e leader di propri gruppi, alla metà degli anni 30 Gorny Kramer comincia anche a scrivere canzoni e azzecca un grande successo con Crapa Pelada, interpretata anche da un'autentica star della musica leggera dell'epoca come Alberto Rabagliati. Crapa Pelada è un brano emblematico del cosiddetto swing all'italiana. Folgorato fin da ragazzo dalla musica di Louis Armstrong e Duke Ellington, Kramer contrabbanda stilemi della musica americana invisa al regime, combinandoli con una vecchia filastrocca milanese. Il risultato profuma di novità e umorismo, ma attira i sospetti della censura fascista, che, già a disagio con il brio jazzistico della musica, teme che quella Crapa Pelada sia un'allusione al cranio alopecico, come lo definirà perfidamente Carlo Emilio Gadda, di Mussolini. Così anche Crapa Pelada diventa una delle canzoni della Fronda. Dopo la dichiarazione di guerra il jazz è ufficialmente vietato, ma a Kramer il lavoro non manca, magari, paradossalmente, nella Francia occupata dai tedeschi e persino a Berlino, ma anche in Italia. E oltre che alla radio, con quotidiani equilibrismi e acrobazie per farla franca con la censura, in teatro. Dall'autunno del 43 Kramer è in giro con ben 3 spettacoli, canzoni, siparietti, molto jazz. A Milano, l'antivigilia di Natale, un gruppo di fascisti inscena una gazzarra contro la musica americana. Tra i brani c'è anche Caravan di Ellington. Al Duse di Bergamo, nel 44, dei fascisti locali impongono a Natalino Otto di cantare Giovinezza. Il clima in cui si tengono gli spettacoli oscilla di città in città e così l'atteggiamento della censura. Malgrado in molti casi la canzone venga ritenuta troppo scabrosa e vietata, Kramer appena può non rinuncia a proporre Crapa Pelada.
Come on.